Cari fratelli e sorelle, immaginate una scena insieme a me, una scena che purtroppo non è del tutto estranea alla natura umana. Un direttore di una grande azienda, un uomo che ha dedicato la vita alla sua famiglia e al suo lavoro, si trova in ospedale, vicino alla morte. È stato un padre esemplare, un padre che ha sacrificato tempo e risorse per i suoi figli, insegnando loro l'altruismo e sani principi con parole ed esempio di vita. I figli naturalmente lo visitano e lui annuncia loro che ha poco tempo da vivere. I figli, invece di esprimere dolore o offrire conforto, escono dalla stanza e il padre li sente discutere animamente su chi erediterà la sua azienda e chi riceverà la parte più grande dell'eredità. Cosa pensereste voi di figli così? Ok, credo che ognuno di noi si sia fatto il suo pensiero, cosa pensare su questi figli, non è vero? Questa immagine purtroppo è realtà in questo mondo egoista. E sapete una cosa del genere l'ha sperimentata anche Cristo Gesù. Andiamo a prendere il nostro testo di oggi, che si trova in Matteo capitolo 18, il versetto 1 a 4, dice: «In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli». Il tema oggi pomeriggio è diventare come bambini la via per il regno dei cieli, diventare come dei bambini. Il contesto è fondamentale per comprendere le parole di Gesù. Poco prima Gesù aveva fatto un annuncio sconvolgente che riguardava la sua vita, che riguardava tutto ciò che lui doveva sperimentare, vale a dire di essere maltrattato, sputato, preso in giro e perfine morire sulla croce. Davanti a un messaggio così drammatico, l'annuncio della morte del Signore, cosa avrebbe dovuto suscitare nei cuori dei discepoli? Comprensione, conforto, gratitudine per il suo immenso amore. Invece, come magari l'esempio che ho portato all'inizio, discutevano i discepoli per chi sarà il più grande. Invece di parlare in che maniera confortare il Signore, le loro menti erano concentrate chi sarà il più grande tra di loro. C'è un altro passaggio che spiega più o meno lo stesso contenuto, in Marco capitolo 9, versetto 33-34, dice: «Giunsero a Capernaum, quando fu in casa, domandò loro: di che cosa discorrevate fra di voi per strada? Essi tacevano perché per via avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande». È incredibile, dopo aver udito delle sofferenze, della morte e della risurrezione di Gesù, i discepoli erano preoccupati di chi fra loro sarebbe stato il più grande. che avrebbe avuto il ruolo più importante nel regno di Dio. E la loro domanda rivela chiaramente che loro immaginavano il regno dei cieli su questa terra, come un regno politico con degli impegni naturalmente e degli incarichi politici. Però Gesù ha fatto sempre capire che il suo regno è nei cieli. Certo, verrà il giorno in cui il Signore stabilirà il regno su questa terra, però non era quello il suo proposito. E i discepoli si sono niente altro che concentrati, anzi addirittura sapete cosa hanno fatto in questo caso due discepoli, sarebbe Giovanni e Giacomo, mandarono la madre da Gesù a chiedere: Signore, fai in modo che questi due miei figli, uno siede a destra e uno a sinistra nel tuo regno. Io mi sono chiesto, come mai discutevano di questo? Può essere che in verità magari sia entrata della gelosia? Perché Gesù di solito portava sempre, in particolare, tre discepoli con sé, in certi incarichi e in certi incontri speciali. Sapete chi erano? Pietro, Giacomo e Giovanni. Può essere che sia entrata gelosia e che magari pensavano, ma sicuramente questi qui avranno un incarico più importante. Ognuno di loro desiderava la propria grandezza, voleva glorificare se stesso, anziché cercare la gloria del loro Signore Gesù Cristo. Questo contrasto è sorprendente. Gesù parlava della sua umiliazione, loro invece parlavano della loro grandezza. Non siamo più o meno anche noi simili? Chi di noi vuole abbassarsi, vuole essere piccolo? E in qualche modo cerchiamo sempre di farci, no, spazio per dire: guarda con chi hai a che fare. Però prima di puntare il dito contro i discepoli, fermiamoci a riflettere. Quante volte anche noi, pur riconoscendo la grandezza del sacrificio di Cristo Gesù e delle sue benedizioni nella nostra vita, ci lasciamo distrarre dal nostro ego, dai nostri interessi, dal desiderio di essere visti, riconosciuti, magari glorificati dagli altri, anziché attraverso la mia vita e il mio essere piccolo glorificare Dio. In verità questo spirito è l'opposto di quello che ricerca il mondo. Però questo spirito non può esserci anche nella Chiesa, miei cari, non può, non ha spazio. L'orgoglio è una radice amara che si infiltra facilmente nei nostri cuori e si fa il suo spazio. Quando i discepoli chiesero chi è il più importante nel regno, davano per scontato che sarebbero entrati nel regno, cioè che sarebbero entrati in cielo, era per scontato. Noi ci entriamo e vogliamo anche un bel posto. La loro discussione non era su come entrare nel regno, ma su chi avrebbe avuto posizione migliore una volta entrati. Non c'era alcuna preoccupazione riguardo la loro salvezza. Il fatto di aver accompagnato per 3 anni Gesù non dava la garanzia ora di essere sicuri di entrare nel regno dei cieli. Il fatto di dire Signore, Signore, questo l'abbiamo sentito diverse volte, non mi dà nessuna garanzia di entrare nel regno dei cieli. Il Signore qui dice chiaramente: se non diventiamo come i bambini, non possiamo entrare nel regno dei cieli, di cui loro non si stavano per niente preoccupando. Ed è proprio qui che la risposta di Gesù colpisce in modo diretto ma inaspettato. Chi mai avrebbe pensato che Gesù avrebbe dato una risposta alla loro domanda, presentando un bambino. In verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. È simile come Gesù dice in Giovanni 3, se non nascete di nuovo, non potete entrare nel regno di Dio. Cioè, vale a dire, diventare come i bambini è sinonimo a nascere di nuovo. Gesù dichiara che i discepoli, nella loro condizione attuale, non solo non avrebbero avuto una posizione importante, ma non vi sarebbero nemmeno potuto entrare nel regno dei cieli. Questa è una verità scioccante per chi crede di essere già a posto o di aver già raggiunto l'obiettivo di dire io ora entrerò nel regno dei cieli e voglio un bel posto. Erano così lontani dall'avere il cuore giusto per il regno dei cieli che avevano bisogno di un cambiamento. Miei cari, chi vuole entrare nel regno dei cieli ha bisogno di un cambiamento radicale, a tal punto di diventare così piccoli, prendendo l'esempio di un bambino. La parola greca tradotta con cambiare, spesso resa con voltare o rivoltare, indicando un cambiamento per 180 gradi. Stavano andando nella direzione sbagliata, avevano preso una direzione di innalzarsi. Gesù dichiarò invece che dovevano invertire la rotta e abbassarsi. Loro stavano prendendo la direzione di innalzarsi e Gesù dice no, dovete prendere un'altra direzione e abbassarvi. Beh, questo all'ego non piace. Quindi Gesù non chiedeva un'azione esteriore, ma una trasformazione interiore che li rendesse come bambini. Su questo cambiamento era necessario per i credenti e lo è necessario non solo per i discepoli, ma anche per noi. Il senso di diventare come bambini, qui il Signore sta dicendo le qualità di essere bambini, vale a dire umiltà, fede, semplicità. Andiamo un po' a riflettere le caratteristiche di un bambino, ok? Certamente il Signore qui vuole risaltare l'umiltà dei bambini. I bambini non si sentono grandi o importanti. Sono dipendenti, riconoscono il proprio bisogno degli altri e soprattutto dei genitori. Io mi ricordo che i miei figli sempre chiedevano: papà, ma tu mi vuoi bene? Papà, ma tu resterai sempre con me? E chiedevano anche qualche volta: ma tu resterai sempre con mamma? Perché volevano sentire la sicurezza, che qualcuno sia sopra di loro, li sorvegli, li protegga, li ama. Gesù sta insegnando che l'umiltà è fondamentale per accogliere la grazia di Dio. Perché la grazia di Dio, la salvezza di Dio, dipende che noi non possiamo salvarci da soli. Abbiamo bisogno di Cristo Gesù e proprio il bisogno ci fa sentire piccoli, niente, per poter accettare, ricevere la grazia del Signore. Sono in modo naturale sottomessi alla guida e alla cura dei genitori. Sono contenti del loro ruolo di piccoli, non cercano posizioni di autorità. Un bambino è felice con poco, gli basta stare in braccio ai genitori per sentirsi sicuri e contenti, anche di fronte a delle difficoltà. Proprio oggi a mezzogiorno mia nipotina Mila si è svegliata E non voleva nessuno. Mia moglie diceva, vieni, vieni da nonna, no? No. Voleva stare tra le braccia di suo papà. Bello, vero? Sentirsi accuditi tra le braccia del nostro Signore, del nostro Papà Celeste, di cui vedevo nella piccola nipotina tutta la debolezza e il fatto di sentirsi sicuri tra le braccia di papà. Questa è una vera umiltà. Sanno di non potercela fare da soli, di essere deboli, bisognosi. E il Signore Gesù stava facendo capire a questi discepoli che volevano essere grandi, voi avete bisogno di me. Preoccupatevi di più come dovete entrare nel regno di Dio e non come sarete grandi e chi sarà grande. Sapete, ai bambini basta un minimo spavento per correre tra le braccia dei genitori. E poi vediamo un'altra caratteristica, la fiducia. I bambini si fidano ciecamente dei loro genitori. Ecco perché dobbiamo stare attenti di non deluderli, vero? Perché purtroppo possiamo anche distruggere la loro fiducia nei genitori. Quello che il Signore non può mai fare. Credono quello che gli dicono, senza farsi troppe domande o pensare se sia possibile oppure no. Ecco perché Marina Elias è importante trasmettere le verità quando sono già piccoli, perché i bambini lo credono e si fideranno delle vostre parole, ma innanzitutto anche del vostro comportamento. La fede vissuta. Un bambino ha fiducia totale nei genitori, si fida anche se non capisce tutto. Così è la fede semplice e fiduciosa che Dio chiede anche a te e a me. Una fiducia che si affida anche senza avere tutte le risposte. Non si preoccupa di come il genitore sarà capace di fare ciò che promette. È un suo problema. Loro ci credono. Mi ricordo, questo esempio l'ho portato, mia figlia Miriam. Lei giocava con le bambole cercando di cambiare personalità tra le bambole, tirando la testa di una e metterla nell'altra. E una volta voleva mettere e non ci riusciva. Arriva nel mio ufficio senza chiedere se papà è occupato oppure no, se c'ha tempo, tranquillamente. Sentiva tutta la libertà, spalanca la porta piangendo, papà, papà, ora io non riesco, però so che tu ci riesci, tieni. Se ne va, tranquilla, ritorna fiduciosa sapendo papà ha risolto il problema. Yeah. Grazie a Dio era un problema che potevo risolvere. Però ho considerato, guarda un po', wow, che fiducia hanno i nostri figli in noi. E dobbiamo trasmettere, fin quando sono piccoli, questa fiducia che possa sempre di più crescere affinché non trovano difficoltà a credere alla verità della Bibbia, a credere al nostro Padre Celeste. Sapete, non è una fede ingenua, nel senso negativo, ma una sincera fiducia nell'autorità e nella provvidenza di chi è più grande e più capace. E poi abbiamo un'altra caratteristica, la purezza di cuore. I bambini sono così sinceri, semplici, puri. Siete d'accordo? I bambini dicono quello che pensano. Allora, C'è stato questo fine settimana, ieri, il nostro nipotino ha dormito da noi, ha dormito. E la mamma oggi l'ha preso. È stato la notte, Mattia è stato con noi. E la mamma, prima di portarselo, ha detto, non so se tu sei a conoscenza, ha detto, Mattia mi ha detto tutto, tutto quello che gli abbiamo dato, la Nutella, la luccia, Lolli, dice mi ha detto tutto. La bocca della, quanto vorrebbe il Signore, anche noi così, vero? Sinceri, puri, semplici. Gesù ama la trasparenza e sincerità del cuore. Capite perché Gesù presenta questo bambino e dice, ecco, quello dovete voi ricercare, la fede, la purezza, la semplicità. E poi c'è un'altra caratteristica, la docilità. Un bambino è in fase di apprendimento, è formabile. Perché io lavoro al kindergarten, was machst du? Continuamente, was machst du? E gli dico poi, ich spiele. Nein, du spielst nicht. Du arbeitest. Ja, warum fragst du mich? Gioco un po', mi fanno veramente. Allora, i bambini si lasciano formare. Lo vogliono, in verità, lo vogliono. E noi ci facciamo formare dal Signore affinché il Signore possa veramente formarci a essere simile a Gesù Cristo. Dobbiamo essere come i bambini. Chi vuole seguire Gesù deve essere pronto a imparare, a cambiare mentalità, a lasciarsi guidare. E poi un'altra caratteristica, ce ne sono tante, ne ho prese solamente alcune, la piccolezza, la dipendenza. I bambini non si sentono autosufficienti, sanno di avere bisogno degli altri. E nel regno di Dio non entra chi è autosufficiente. Ed è proprio quello che il Signore Gesù stava facendo capire. Ma non vi rendete conto che voi dovete ricercare qualcos'altro? Non il fatto di essere grandi. E vi dico un'altra cosa. Purtroppo anche nella Chiesa, tu dici, ma è possibile? Anche nella Chiesa si ricerca di essere grandi. E invece il Signore ci insegna qualcos'altro. Che chi vuole essere grande deve ricercare di essere piccolo. E quello è grande agli occhi di Dio, chi è piccolo. Gesù non dice solo che bisogna fare come i bambini, ma che bisogna diventare come loro. Non si tratta di imitare qualche atteggiamento esterno, ma di una trasformazione del cuore, un ritorno a una fiducia semplice, a una dipendenza sana da Dio, a essere piccoli. Guardate, se a un bambino gli diciamo... Vedi, ho visto uno con la bicicletta volare. Ci crede. Se lo dice una persona a cui i bambini pongono fiducia, ci crede. Ma noi crediamo alle promesse del Signore. Quando dice, se tu credi con tutto il cuore che Gesù è morto per te sulla croce e confessi i tuoi peccati, tu avrai vita eterna. Stop, basta. Non c'è da aggiungere altro. Ma semplicemente, ecco, dico, semplicemente credere a quello che Gesù ha detto. Ecco perché Gesù indica a questi bambini, con la semplicità ci credono, senza ma, però, chissà, non c'è tutto ciò. Non entriamo nel regno di Dio per forza, per merito o intelligenza, ma per grazia, umiltà e fiducia, e che dobbiamo lasciare l'orgoglio, la pretesa, l'ambizione da parte. I discepoli si trovavano alla presenza di Gesù, il Figlio di Dio. Tramite lui avevano già tutto ciò che poteva servire. Avrebbero dovuto essere umili e contenti delle immense benedizioni che avevano trovato in Cristo Gesù. Invece volevano di più. E sapete, questo volere di più, e chiamiamolo essere grandi, che poi grandi non lo siamo più davanti al Signore, ma vogliamo essere grandi davanti agli altri e cercare di misurarsi chi è più bravo. A loro serviva l'umiltà, ma desideravano la grandezza. Invece dovevano diventare come i bambini, perché nessuno può entrare in cielo se non diventa umile e fiducioso in Dio. Sapete, questo insegnamento sulla necessità dell'umiltà per la salvezza è fondamentale. Sapete perché le persone trovano difficoltà di convertirsi? Perché non vogliono abbassarsi, non vogliono riconoscere che non sono niente, che sono perduti e che hanno al 100% bisogno del perdono, della grazia di Dio. L'uomo non vuole abbassarsi, però non può entrare nel regno dei cieli perché deve abbassarsi. Gesù dice: la porta è stretta e angusta. Cioè, vale a dire che per entrare in questa porta, cosa devo fare? Mi devo abbassare. Larga e spaziosa è la porta che conduce dove? Nella perdizione. E molti sono che ci entrano, perché non si devono abbassare. Guardate un po' cosa dice Gesù sul Sermone del Monte, dove descrive la qualità per coloro che ricevono la salvezza. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Le qualità qui descritte, in particolare essere mansueto, sta descrivendo l'umiltà. Ed è proprio l'opposto di quello che i discepoli stavano cercando. Chi è salvato è profondamente consapevole dei propri peccati, è umile, mansueto e mostra misericordia verso gli altri, riconoscendo il proprio grande bisogno della misericordia e della giustizia di Dio. L'umiltà e la fede sono dunque le porte d'accesso nel regno dei cieli. Prima di passare oltre, soffermiamoci su un dettaglio significativo. Gesù chiamò a sé un bambino e lo pose in mezzo a loro. Più volte nella sua vita vediamo Gesù attorno ai bambini. I discepoli, come abbiamo visto prima, letto, li volevano mandare via e Gesù dice: no, no, fateli venire. Gesù cercava i poveri. Cercavo quelle persone che erano emarginate. Gesù è stato sempre il Signore che ha cercato gli umili, i piccoli, quelli che non avevano per la società nessun significato. Gesù, il creatore di ogni cosa, l'uomo infinitamente più importante di qualsiasi re, presidente o generale, si prende tempo per i piccoli. E questo mi ha dato così tanto da riflettere. E questo è un contrasto forte con l'atteggiamento di questo mondo. Noi non diamo importanza ai piccoli. Io mi ricordo quante volte, magari anche al mio paese, che non è il mio, vedevo certi atteggiamenti di grandi, quando i piccoli volevano in qualche modo dire qualcosa, volevano un po' attirare l'attenzione. Vai, vai, vai. È brutto. A volte questi bambini ricevono dei trauma che si portano per tutta la vita. E vorrei chiedervi una cosa. Nella vostra vita vi prendete tempo per persone umili, povere, deboli e bisognose? Dobbiamo stare attenti, in base a quello che Gesù qui ci insegna, che anche nella Chiesa non formiamo dei gruppi di simpatia, cercando di stare con certe persone che magari in qualche modo mi sento più attratto, e magari altre persone che noi riteniamo meno importanti li lasciamo a un angolo da sole. Stiamo attenti, perché il Signore potrebbe anche qui esortarci e dire: anche tu hai bisogno di diventare come un bambino. Torniamo al brano, perché c'è un'altra verità fondamentale da considerare. I discepoli avevano chiesto a Gesù chi fosse il più grande nel regno dei cieli, e dopo aver mostrato la necessità di cambiare in un modo radicale per poter entrare nel regno dei cieli, Gesù rispose alla loro domanda spiegando chi sarebbe stato il più grande. E il versetto 4 dice: chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E c'è Marco capitolo 9 versetto 36 che aggiunge un altro particolare, un dettaglio, che dice che Gesù prese un bambino in braccio. Immaginate la scena: intorno a Gesù i 12 uomini adulti, ambiziosi, erano lì, Gesù davanti a loro teneva in braccio un bambino piccolissimo. Loro sapevano che chi era Gesù, e magari si sentivano anche il fatto di essere apostoli di Gesù, forse grandi, si sentivano orgogliosi, a tal punto che vedevano già la grandezza della loro posizione nel regno dei cieli. Per loro un bambino così piccolo non aveva nessuna importanza. I discepoli discutevano su chi sarebbe diventato il più grande. Gesù, con un gesto piccolo e simbolico, mostrando quel bambino, dichiarò che chi si fosse fatto piccolo come quel bambino sarebbe stato il più grande nel regno dei cieli. Vuoi essere tu grande nel regno dei cieli? Il Signore ci dice come diventare grandi, essere su questa terra piccoli, completamente dipendenti da Dio. C'è un netto contrasto tra piccolo e grande. I discepoli erano impegnati a discutere su come diventare più grandi, e il Signore era impegnato a insegnare a loro come diventare piccoli. E piccoli qui significa essere umili. Guardate un po' in Romani capitolo 12 versetto 10 cosa dice Paolo: quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Rendere onore all'altro significa che ci stiamo impegnando a innalzare l'altro. Romani 12, versetto 16. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. E la nostra natura è completamente il contrario. Noi ci lasciamo attirare dalle cose grandi, ma non umili. Invece di aspirare alle cose alte, come i discepoli, dobbiamo essere attratti dalle cose umili. E questo è un frutto della vera salvezza. Voglio concludere. In Filippesi capitolo 2, versetto 3 a 5, dice: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stessi. E qui vedo dove troviamo noi la difficoltà, il nostro combattimento, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Non è vero che Gesù si è fatto piccolo? Riflettiamo un po'. Gesù, che sta dando questo esempio così grande, lo ha sperimentato lui stesso. Miei cari, Gesù, il Signore dei Signori, il Re dei Re, il Creatore dell'universo, il tuo e il mio Creatore, vede i discepoli tutti lì seduti, prende un grembiule, si abbassa e lava i piedi ai suoi discepoli, compito che aspettava a un servo, a uno che non conta niente. E il Signore Gesù dice: fate questo anche fra di voi. Il Signore si è fatto così piccolo. Il Signore ha lasciato il regno dei cieli per venire su questa terra. Il Signore, che veramente a Lui aspetta ogni adorazione, ogni gloria. Non c'era posto nell'albergo, non c'era posto dove poteva nascere se non in una stalla e messo in una mangiatoia. Miei cari, anche se noi non abbiamo soldi, andiamo a trovare, in qualche modo ci facciamo dei prestiti, ma faremo noi nascere mio figlio, mia figlia in una stalla, in una mangiatoia? Mai e poi mai. Il Signore si è talmente abbassato. E il Signore chiede anche a te e a me la medesima esperienza. In Matteo 20, versetto 26 a 28 dice: ma non è così tra di voi, anzi chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo, appunto come il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Dovremmo fare a gara di rendere l'altro più in alto, miei cari. Ricerchiamo le cose che in verità ci portano a essere umili, perché così sarai grande agli occhi di Dio, perché così sarai grande nel regno dei cieli. Amen.